Ok.
Si inizia?
Cominciamo. No, non cominciamo.
Sospendo. Vai.
Vai.
Prova.
Va tutto? Ok. Allora, vabbè, ovviamente qui facciamo un discorso molto introduttivo perché il tema dei conti nazionali è enorme, cioè solo il manuale delle Nazioni Unite è alto così e manca tutta la cosa della bilancia dei pagamenti, quindi insomma per fare una cosa approfondita sulla contabilità nazionale serve un anno, credo, comunque una cosa molto lunga. Io in realtà vi voglio parlare di una cosa specifica, cioè di come il sistema dei conti nazionali in realtà da un punto di vista teorico derivi da quel paradigma, diciamo, teorico che è quello dell'economia classica, quello di cui vi parlava anche Riccardo l'altra volta, quindi tutta la questione del flusso circolare, insomma, quella parte della teoria economica che è stata sviluppata da Leontief, da Sraffa, e insomma a partire dal tableau économique di Quesnay e gli schemi di riproduzione di Marx. Quindi il sistema dei conti nazionali, spero, se tutto va bene, dovrebbe essere chiaro alla fine di questa lezione, nella sua struttura, nella maniera in cui è costruito, nella logica con cui le varie variabili sono tra di loro concatenate, deriva evidentemente non dalla teoria neoclassica ma dalla teoria classica. Innanzitutto, ovviamente, che cos'è la contabilità nazionale? È un sistema complesso che mette in relazione diverse variabili economiche, lo scopo è quello di raccogliere i dati, organizzarli in un modo tale da rendere possibile la loro interpretazione per, diciamo, dare delle spiegazioni a fenomeni che riguardano il sistema economico.
Flussi e stock,
ovviamente gli stock, i flussi sono quelli che noi abbiamo un certo periodo contabile, partiamo con una determinata serie di stock, i flussi che hanno luogo durante il periodo contabile modificano questi stock e quindi gli stock iniziali e gli stock finali saranno diversi tra di loro, la differenza essendo l'accumulazione dei flussi che avvengono durante il periodo contabile. Tutto quanto ovviamente è generato dall'attività di produzione, quindi l'attività di produzione è quella che crea il nuovo reddito e poi tutto il resto è la distribuzione, la redistribuzione di questo nuovo reddito. Quindi il perno attorno al quale ruota tutta la costruzione dei conti nazionali è l'attività di produzione. L'attività di produzione obbedisce alle necessità fisiche di riproduzione del sistema, cioè ovviamente deve esserci la capacità produttiva per poter consentire al sistema di riprodursi, appunto gli schemi di riproduzione, e poi ai principi istituzionali che invece determinano come si distribuisce questo nuovo reddito che viene generato grazie all'attività di produzione. Quindi chiamiamola regola distributiva, chiamatela come volete, era quello di cui parlava Riccardo la settimana scorsa, quando menzionava la differenza fra il marginalismo e la teoria classica. Nel marginalismo le variabili distributive sono endogene al sistema perché abbiamo una funzione di produzione, c'è la funzione di produzione, le produttività marginali dei fattori sono le variabili distributive, quindi non c'è nessun tipo di conflitto, non c'è una componente istituzionale o sociale che determina la regola distributiva. Il sistema è completo in sé e quindi la regola distributiva è quella che è data dalla tecnica in uso. Invece nel paradigma classico quello che riguarda le necessità fisiche di riproduzione è determinato sulla base delle condizioni tecniche, quindi se per fare un tavolo mi servono tot ore di lavoro, tot legname, eccetera, quelle sono delle cose che ovviamente sono date dalle condizioni fisiche di riproduzione. Invece tutto ciò che riguarda la distribuzione del nuovo reddito, quindi del plusvalore che viene creato con l'attività di produzione, è frutto delle relazioni sociali di produzione, quindi non è endogeno ma è dato dalla conflittualità di classe in qualche modo. Questo ve l'ho già detto, quindi che sostanzialmente sono tre le grandi, poi naturalmente sono molte più di tre perché c'è il tableau économique di Quesnay, gli schemi di riproduzione di Marx e poi il modello input-output di Leontief. La parola modello la vedete scritta, forse la vedete scritta tra virgolette, perché non si tratta di un modello così come si intende il termine quando si parla dei modelli che hanno una valenza predittiva, che cercano di anticipare quello che succederà sulla base di una serie di equazioni. Leontief lo chiamava in inglese data model, cioè è semplicemente uno schema all'interno del quale inserire i dati che vengono dalla contabilità nazionale, quindi è uno schema interpretativo per i dati, proprio come lo è appunto la contabilità nazionale stessa. Visto che vogliamo arrivare a concludere che la contabilità nazionale è coerente con la teoria classica e non con la teoria neoclassica, vale la pena precisare, soprattutto per quelli di voi che non c'erano la settimana scorsa, quali sono le differenze principali tra i due approcci in termini della visione, dell'oggetto di studio, del metodo e dell'analisi. Quindi, come diceva Riccardo, la teoria neoclassica vede l'economia come una scienza assiomatica del comportamento razionale. Economics, che Riccardo traduceva con economica, che normalmente viene tradotto anche come scienza economica, appunto sostituisce il termine economia politica, che è invece la visione della teoria classica, cioè l'economia non è una scienza assiomatica ma è una scienza sociale storicamente determinata. Quindi se un tempo si parlava di economia politica proprio per sottolineare il fatto che soprattutto le variabili distributive non sono endogene, cioè l'economia non è una scienza dura, è una scienza sociale secondo questa visione, mentre ormai quando si parla di scienza economica si pensa all'economia come una scienza dura, come se fosse fisica, insomma i modelli economici che ci propongono determinano completamente tutto il sistema sulla base di alcune equazioni deterministiche e quindi hanno l'ambizione di spiegare tutto quanto sulla base di queste equazioni. Quindi economia politica invece sottolinea il fatto che c'è tutta una questione che riguarda le relazioni sociali, eccetera. L'oggetto della teoria neoclassica è l'allocazione ottima di risorse scarse, quindi il problema che ci troviamo di fronte è abbiamo una serie di risorse che sono scarse, dobbiamo e che possiamo utilizzare in modi alternativi, dobbiamo decidere qual è la maniera più efficiente di utilizzarle, quindi scegliere tra gli utilizzi alternativi quelli che ci consentono di ottenere il massimo da queste risorse date che noi abbiamo. Mentre invece per la teoria classica l'oggetto è lo studio della riproduzione e della distribuzione del plusvalore, quindi la riproduzione obbedisce, come dicevamo prima, a delle regole fisiche semplicemente date dalla tecnica in uso, quindi dei requisiti fisici di riproduzione proprio fisica del sistema. La distribuzione del plusvalore invece dipende da fattori sociali o istituzionali. Il metodo della teoria neoclassica è quello dell'individualismo metodologico, cioè la società si concentra sullo studio del comportamento individuale e la società viene vista come una semplice somma del comportamento di diversi individui, quindi non c'è nessun effetto sistemico, diciamo, l'interazione fra gli individui non ha nessuna rilevanza, è semplicemente la società intera, la somma. Infatti la macroeconomia non è altro che una estensione della microeconomia, abbiamo l'agente rappresentativo, quindi il consumatore rappresentativo, l'impresa rappresentativa e le proprietà del sistema sono semplicemente l'estensione delle proprietà che sono relative al comportamento individuale, quindi si tratta di quello che si chiama riduzionismo, cioè si scompone un sistema in minimi termini e si estendono ai livelli superiori le proprietà di quello inferiore. Quindi l'oggetto di studio è comunque l'individuo, il singolo individuo, la singola impresa. Mentre invece, contrariamente all'individualismo metodologico, nella teoria classica si parla di olismo metodologico, cioè il comportamento individuale è condizionato dal sistema aggregato e i fenomeni sociali sono determinati e quindi studiati attraverso non gli individui ma entità collettive. Ovviamente nel caso dell'economia marxiana, di tutto ciò che è seguito, parliamo delle classi sociali, quindi c'è un approccio sistemico. Okay? Quindi il singolo individuo non compare nella teoria classica, compaiono le classi sociali. Un altro aspetto metodologico che differenzia i due approcci è che nel caso della teoria neoclassica abbiamo uno strumentalismo metodologico, cioè che una teoria sia buona o meno si valuta sulla base della sua capacità predittiva, mentre invece nella teoria classica si parla di realismo metodologico, cioè la bontà di una teoria si valuta sulla base della sua capacità esplicativa. Cioè se la teoria neoclassica vuole prevedere quello che succede ad un sistema date le condizioni iniziali e una serie di equazioni che ne descrivono il comportamento, la teoria classica si occupa di spiegare le dinamiche correnti, non di prevedere, anche perché essendo che comunque alla fine la configurazione del sistema dipende all'interno della teoria, insomma dal punto di vista classico, da ciò che accade nel sistema sociale, sarebbe impossibile pensare di poter prevedere quello che accade, perché non abbiamo un sistema deterministico che possiamo descrivere con delle equazioni, non siamo in grado di inserire delle equazioni che descrivono tutto ciò che può accadere in un sistema. E quindi, se da un lato abbiamo, ovviamente questo risponde anche a una logica tra virgolette ideologica, cioè nella teoria neoclassica qual è il, diciamo così, il messaggio? Siccome l'idea è quella che i mercati sono perfettamente efficienti e quindi riescono da soli a ottenere l'equilibrio migliore per il sistema, noi dobbiamo fare soltanto una cosa, cercare di rimuovere tutti gli ostacoli a che questi mercati possano funzionare nella maniera corretta e poi stare a prendere quello che arriva. Quindi piove, prendiamo l'ombrello, non possiamo modificare quello che succederà. Se i mercati funzionano per bene, fanno tutto loro e noi ci adattiamo a quello che accade. Dall'altra parte invece l'idea è quella di intervenire a modificare le relazioni sociali di produzione o comunque ad avere un ruolo che sia attivo nel determinare quello che accade. Quindi a quel punto la teoria economica serve a comprendere i meccanismi correnti o al limite quelli passati che hanno condotto alla situazione corrente per capire come intervenire a modificare. Quindi noi non vogliamo prevedere il futuro, vogliamo capire come determinarlo. Quindi non avrebbe proprio senso l'idea di capacità predittiva in questo caso. Dal punto di vista dell'analisi c'è la differenza principale, che è come viene vista la produzione. Nella teoria neoclassica la produzione è un processo lineare. Io qui cito Sraffa, ma ci sono tantissimi autori che hanno trattato questo argomento, però ovviamente questa è una delle citazioni più famose. Quindi per l'economia neoclassica la produzione è come un corso a senso unico che porta dai fattori di produzione ai beni di consumo, un processo lineare, fattori di produzione, beni di consumo, che si ripete continuamente. Mentre invece, sempre citando Sraffa, nella teoria classica c'è una presentazione del sistema della produzione e del consumo come un processo circolare, cioè quello che noi produciamo viene in parte consumato ed esce dal ciclo produttivo, però i mezzi di produzione sono a loro volta prodotti e quindi verranno utilizzati nel ciclo successivo per rimettere in moto la produzione e così via. Quindi abbiamo una linea retta. Come?
Secondo Sraffa.
Sì, questa è di nuovo una
cosa.
Sì, perché Sraffa in quel passaggio stava appunto facendo un confronto fra i due approcci e quindi ha descritto la teoria marginalista da un lato e la teoria classica dall'altro. Quindi la differenza è appunto, da un lato abbiamo un processo lineare, dall'altro un processo circolare. Come abbiamo già detto prima, per la teoria neoclassica la distribuzione del reddito è endogena ed è determinata dalle caratteristiche tecniche, cioè dalla produttività marginale dei fattori, è la derivata prima di una funzione, quindi una cosa assolutamente meccanica. Mentre invece nella teoria classica la distribuzione del reddito è esogena, cioè è determinata dalle relazioni sociali di produzione. L'ultima cosa riguarda la determinazione dei prezzi delle quantità. Nella teoria neoclassica sono determinate simultaneamente dall'equilibrio tra una funzione di domanda e una funzione di offerta. Cioè abbiamo due funzioni, le due funzioni sono una inclinata positivamente e l'altra negativamente. Le due variabili sono i prezzi e le quantità. Nel punto in cui si incrociano leggiamo sulle ascisse le quantità, sulle ordinate i prezzi di equilibrio. Fine. Mentre invece nella teoria classica le quantità sono i requisiti di riproduzione del sistema, cioè dobbiamo produrre, data la domanda finale, dobbiamo produrre un tot. Infatti il sistema delle quantità veniva utilizzato anche per la pianificazione, cioè sapendo dobbiamo produrre questo, questo e questo, quanto ci serve, e quindi quelle sono le quantità. I prezzi, ovviamente per prezzi intendiamo i prezzi di produzione, cioè non i prezzi di mercato, quelli che noi vediamo andando ad acquistare beni e servizi, ma i prezzi di produzione sono delle quantità teoriche, diventano pratiche, diventano reali solo nel momento in cui si utilizzasse questo sistema in un sistema di pianificazione per determinare effettivamente i prezzi, però in un sistema capitalistico i prezzi di mercato non sono e non saranno mai prezzi di produzione, sono dei rapporti di scambio necessari data una regola distributiva, cioè noi abbiamo le quantità che sono determinate sulla base dei requisiti tecnici per la riproduzione. Dopodiché le relazioni sociali determinano la regola distributiva, che cosa va al lavoro, che cosa va al capitale, e sulla base di questa regola distributiva a quel punto si determinano i prezzi. Qui per prezzi sostanzialmente intendiamo i costi di produzione fondamentalmente. Quindi un sistema in cui tutto viene determinato sulla base, come si diceva all'inizio, di requisiti fisici da un lato, che sono endogeni, nel senso che sono determinati da cose che stanno al di fuori del conflitto sociale, e regola distributiva che invece viene determinata dal conflitto sociale. L'evoluzione storica della contabilità nazionale, si tratta di una cosa relativamente recente, quindi si può far risalire agli anni 30 e 40 del Novecento, la contabilità nazionale come la intendiamo noi oggi. Le due principali innovazioni teoriche che hanno portato alla nascita della contabilità nazionale sono la cosiddetta rivoluzione keynesiana e il modello imputato di Leontief. Diciamo, da un punto di vista operativo più il secondo che il primo, da un punto di vista politico probabilmente più il primo che il secondo, perché Keynes si rese conto della necessità di avere un sistema di contabilità nazionale per poter pianificare insomma, l'attività economica del governo, sia in tempo di guerra, come era comunque il momento in cui lui si è posto il problema, ma non solo, anche in tempo di pace. Quindi Keynes si rende conto del fatto che, ok, se vogliamo intervenire in maniera ragionata, dobbiamo capire quali sono le grandezze con cui stiamo lavorando e com'è strutturato il sistema economico. Leontief poi ha reso operativi alcuni di questi concetti e parte della contabilità nazionale è proprio rappresentata dalle tavole input-output, che poi vediamo tra un attimo, e che sono state elaborate da Leontief mentre stava ad Harvard. Quindi Keynes che cosa fa? Si rende conto di questa necessità e comincia subito a mettere al lavoro alcuni dei suoi migliori studenti, Mead e Stone. Lì poi erano due studenti di Keynes che stavano a Cambridge. Stone ha anche vinto un premio Nobel proprio per proprio per il suo lavoro sulla. Poi in fondo, dopo vi passo le slide, in fondo ci sono tutti i riferimenti bibliografici. Quindi, come?
Fatto un libro,
Non lo conosco, non so neanche se stiamo parlando della stessa persona, perché poi i casi di omonimia si sfe, quel libro non lo conosco. Comunque ecco, lui li mette a lavorare su questa cosa perché in realtà voleva che loro stimassero reddito e spesa nazionale, ovviamente nel caso della Gran Bretagna, che lui voleva, che sono poi state pubblicate nel Treasury White Paper, che è stata una pubblicazione del tesoro inglese. E lui voleva che queste stime poi fossero incorporate dentro lo schema contabile del suo libro How to Pay, come pagare la guerra, insomma, perché mancava tutta una parte insomma contabile a supporto dei ragionamenti che lui faceva. E quindi Mead e Stone cominciano a lavorare su queste stime. Ovviamente il problema di definire i concetti di reddito e ricchezza nazionale non sono certamente così recenti, cioè il problema era presente fin da molto prima, anzi possiamo dire che questa domanda è stata quella che ha fatto nascere l'economia politica come disciplina indipendente, quindi a farla staccare dalla filosofia morale e diventare una disciplina a sé. Quindi la fase fondativa della disciplina nasce proprio da questa domanda: come definiamo il concetto di reddito e di ricchezza nazionale? In termini più pratici, cioè empirici, i primi tentativi di definire questi, di rendere operativi questi concetti attraverso dei dati, dei numeri, sono stati fatti entrambi in Gran Bretagna, il primo nel 1665 da William Petty, che ha cercato di dimostrare, cioè il suo scopo era quello di mostrare come si poteva ottimizzare il gettito fiscale in modo da poter finanziare le spese dello Stato, anche sia in tempo di guerra che in tempo di pace. E poi Gregory King, 4 anni dopo, che è stato il primo ad introdurre 3 maniere diverse ed equivalenti di misurare il PIL, che sono le 3 definizioni di PIL che utilizziamo, che ancora oggi esistono in contabilità nazionale, le vediamo dopo. Quindi siamo alla fine del 1600 e i primi tentativi, chiaramente tentativi di stime fatte con i mezzi che potevano esserci all'epoca, quindi sicuramente imprecisi, eccetera, però già con un'idea di mettere insieme un sistema complesso. Ovviamente il discorso di ottimizzare il gettito fiscale vuol dire rendersi conto che, cioè, il gettito dipende dai redditi e quindi c'è già un'idea di complessità dietro questo tentativo. Se qui è soltanto un riferimento bibliografico, quindi se vi interessano dettagli più precisi sull'evoluzione storica, su questo aspetto, nella Nobel Lecture di Stone del 1986 c'è una descrizione abbastanza, insomma, puntuale con dei riferimenti per chi volesse approfondire questo aspetto. A questo punto, finita la Seconda Guerra Mondiale, comincia a nascere l'esigenza della cooperazione internazionale, quindi dal piano Marshall a tutta una serie di altre, insomma, di altre questioni istituzionali che si aprono al termine della Seconda Guerra. C'è il problema di dire, ok, dobbiamo fare una cooperazione internazionale, dobbiamo confrontare sistemi economici diversi e quindi dobbiamo avere delle linee guida internazionali che gli istituti di statistica dei diversi paesi membri possano utilizzare per stilare i loro conti nazionali. E quindi qui nasce tutto il processo che poi porta all'ultima pubblicazione del 2009, nell'ultimo manuale di contabilità nazionale delle Nazioni Unite. Il percorso che conduce lì parte da qui. L'inizio, la pietra miliare di questo percorso è il memorandum scritto da Stone nel 1947. Stone, dopo aver cominciato a lavorare con Keynes alle stime di cui parlavamo prima, è stato, diciamo, il padre della contabilità nazionale, è stato sempre lui a lavorare sia con le Nazioni Unite che con quello che poi è diventato l'OCSE, eccetera, alla composizione delle linee guida internazionali. Quindi lui fornisce una descrizione molto dettagliata di tutto il sistema completo dei conti nazionali e si concentra anche lui soprattutto sulla definizione di reddito e di spesa nazionale, e dimostrando che i due concetti sono equivalenti, quindi reddito e spesa ovviamente corrispondono. Vabbè, qui ve lo faccio vedere proprio molto, non è così importante, giusto per, diciamo, lui utilizza 5 settori istituzionali che in effetti sono gli stessi che vediamo ancora oggi all'interno della contabilità nazionale, quindi le imprese produttive, adesso si chiamerebbero imprese non finanziarie, gli intermediari finanziari, le agenzie di assicurazione e sicurezza sociale, adesso abbiamo il governo, diciamo il governo in generale, non soltanto questo, i consumatori finali, che ora si chiamano famiglie, che includono anche però tutte quelle attività economiche che non sono, che in inglese si dice unincorporated business, cioè quelle attività che non sono, sì, che non sono anche, che viene come tradotto in italiano, comunque diciamo le imprese familiari e quant'altro sono incluse all'interno delle tutte quelle imprese che non sono sotto forma di corporations. Poi il sistema include appunto 5 settori, 4 conti diversi e 3 tipi di transazioni: i pagamenti unilaterali, quindi non so, tasse, trasferimenti internazionali, eccetera, le transazioni nominali, che corrispondono a pagamenti per beni e servizi, lo scambio di beni e servizi, e le transazioni reali, che sono contanti e crediti finanziari. Questa è la terminologia che utilizzava Stone. Quindi la Commissione Statistica delle Nazioni Unite approva immediatamente il memorandum di Stone senza discussione, però ci si rende immediatamente conto che si tratta di un apparato contabile molto complicato, molto complesso, e che era molto difficile riuscire a farlo utilizzare da tutti i paesi membri, perché alcuni paesi non avevano una base statistica abbastanza avanzata per poter, cioè non avevano tutte le informazioni che sarebbero state necessarie per poter compilare i conti strutturati nella maniera in cui li aveva pensati Stone. E quindi comincia un processo di, diciamo così, semplificazione di questo sistema in modo da renderlo alla portata di tutti i paesi membri. Quindi poi il compito passa a quella che poi diventa l'OCSE, quindi l'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea. Stone quindi viene messo a capo di un gruppo di esperti all'interno di questa organizzazione e pubblicano un rapporto nel 51, che poi verrà leggermente modificato, che viene proprio utilizzato poi per la pianificazione degli aiuti del piano Marshall, dove c'è un sistema di contabilità nazionale semplificato rispetto a quello presentato originariamente nel 47. Viene testato questo sistema per un anno e nel 52 viene fatta una revisione sulla base dei risultati di questo primo anno di, diciamo, sperimentazione di questo sistema, e a quel punto nel 53 esce il manuale dei conti nazionali, che viene chiamato la seconda generazione. La prima generazione della contabilità nazionale, dei conti nazionali, è il memorandum di Stone. Nazioni Unite 53 è la seconda generazione. Poi la terza generazione è quella del 68, che contiene la grande innovazione che include anche tutta la serie delle tavole input-output. Quindi è qui nel 68 che interviene il contributo che dà Leontief. Poi c'è l'ultima generazione, che è quella che utilizziamo adesso, che è il manuale del 2009.
Scusi, sì. Ignoranza massima, ma perché il reddito e la spesa nazionali sono equivalenti?
Perché il reddito viene in qualche modo viene speso.
Tutto, cioè vuol dire che non si spesa, prevede mai.
La spesa non può. Beh, anche il risparmio, quello che non viene speso viene comunque, cioè quello che non viene speso direttamente da chi ha il reddito viene comunque in qualche modo speso. Quindi non ci sono.
Non avanza mai nulla.
No, da un punto di vista contabile, cioè ovviamente poi. Magari ci sono delle differenze terminologiche tra come si intende la spesa a livello contabile e come si intende in gergo, però sì, a livello del sistema aggregato la spesa, cioè il reddito viene speso e la spesa non può più essere originata dal reddito, che poi può essere reddito, cioè può essere reddito che viene guadagnato da qualcun altro e poi, cioè che viene ottenuto da qualcun altro e poi fatto attraverso dei passaggi tra settori istituzionali diversi, però c'è un'equivalenza tra i due, lo vediamo molto. Anche qui, se vi interessano dettagli su tutta questa questione dell'evoluzione storica delle linee guida, la pubblicazione di Eurostat del 2014 fornisce tutta la cosa in maniera un po' più dettagliata. Quindi, questo giusto per dare un'idea di come si è evoluto storicamente. Niente, questa è semplicemente una citazione da Stone, che nella lezione che ha tenuto quando ha ricevuto il premio Nobel, il premio Nobel che gli è stato assegnato appunto per il suo lavoro di creazione della contabilità nazionale, ha spiegato quali sono i suoi debiti teorici, ha menzionato espressamente il tableau économique di Quesnay e gli schemi di riproduzione di Marx. Difficilmente oggi assisteremo a una.
Come? Il Nobel, l'86, no?
Sì. Sì, sì, beh, la lezione immagino che l'abbia tenuta quando gliel'hanno assegnato, quindi nell'86 ancora c'erano dei premi Nobel che durante la loro lezione menzionavano Karl Marx tra i loro padri intellettuali, cosa che oggi ovviamente non succede assolutamente. E quindi adesso anche qui. Se ci fosse probabilmente qui Riccardo impallidirebbe di fronte alla presentazione che vi faccio del tableau economico, però chiaramente noi siamo in un'aula dell'università, quindi ci teniamo le cose il più semplice possibile, giusto per capire qual è l'idea, la logica. Quindi l'anno è il 1759, è stato il primo tentativo, quello di Quesnay, di studiare le condizioni per la riproduzione sociale del sistema. Quindi poi Marx riprenderà il tableau economico nei suoi schemi di riproduzione, quindi Quesnay, che tra l'altro era un medico, era il medico personale di Luigi XV, XVI, XIV, quello che è. Lui aveva in mente probabilmente la circolazione del sangue o qualcosa del genere. Comunque, lui ovviamente parliamo di riproduzione semplice, poi Marx invece estenderà anche alla riproduzione estesa, quindi non più un sistema che si riproduce uguale a se stesso in ogni periodo, ma un sistema che diventa più grande. Quindi cosa fa vedere? Che la riproduzione semplice è il risultato di una serie di attività di produzione e di una serie di transazioni che rendono possibile questa riproduzione periodo per periodo. Quindi introduce un sistema molto 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 semplice di conti nazionali che include sia gli stock, quindi i bilanci materiali iniziali e finali, sia i flussi che legano questi due bilanci, quindi tutte le transazioni che avvengono durante il periodo. Siccome parliamo di riproduzione semplice, nel suo caso il bilancio iniziale è identico a quello finale, quindi c'è una serie, ogni transazione modifica tutti gli stock, ma alla fine si torna al punto di partenza. Riproduzione semplice, come abbiamo detto, significa che il sistema si riproduce uguale a se stesso. Le classi che ne considera sono quella dei proprietari terrieri, che erano fondamentalmente l'aristocrazia e il clero, i contadini, che per tutti i fisiocrati e quindi anche per Quesnay era la classe produttiva, quindi l'unica classe che generava reddito netto. E in italiano si traduce con capitalisti, anche se ovviamente non è da intendere nel senso marziano, perché non si dice, cioè, quelli che producono, che si occupavano dell'attività manifatturiera, diciamo, quindi non dell'attività, non dell'agricoltura, ma dell'attività, sì, artigiani, insomma. Esatto, quindi la classe sterile, capitalisti, perché utilizzavano, diciamo, producevano dei beni che poi erano anche beni strumentali, sia beni di consumo che beni strumentali, che per che ne erano la classe sterile. Quindi abbiamo, nell'esempio che fa che nel bilancio iniziale, questo è in milioni di, non so, lire, quello che usavano, lire francesi, non so che cavolo era, quindi solo all'inizio abbiamo la classe dei proprietari proprietari terrieri, capitalisti e contadini, per farla molto breve. Quindi i proprietari terrieri hanno 2 milioni in denaro, cioè in contante, il raccolto, siamo all'inizio del periodo quando il raccolto è appena stato fatto, quindi è ancora presso i contadini e sono 5 milioni, e i manufatti sono appena stati prodotti, sono ancora presso coloro che li hanno prodotti e hanno un valore di 2 milioni. Quindi lui poi generalmente si rappresenta con una rappresentazione grafica con tutte le frecce che fanno vedere, ce ne sono mille diverse, io qui ne ho fatta una molto semplice. Quindi prima transazione, i proprietari terrieri acquistano cibo per 1 milione dai contadini, e quindi vediamo che subito 1 milione si sposta, di contanti si sposta dai proprietari terrieri ai contadini, e corrispondentemente dei 5 milioni di raccolto 1 milione si sposta ai proprietari terrieri, questo resta invariato ovviamente, i totali restano invariati. Seconda transazione, i proprietari terrieri acquistano manufatti per il valore di 1 milione dai capitalisti. Spero di non aver fatto il letto bene, perché a un certo punto mi è andata un po' a segno la vista, ma comunque vabbè. Quindi vediamo che un altro milione in denaro si sposta dai proprietari terrieri ai capitalisti, che vengono pagati per il prodotto che vendono, e manufatti restano 1 milione presso i capitalisti e un altro milione va ai proprietari terrieri. Poi i capitalisti comprano cibo per 1 milione dai contadini, quindi c'è un altro spostamento, il denaro passa da qui a qui e 1 milione di raccolto passa da qui a qui. I contadini comprano manufatti per 1 milione ai capitalisti, quindi di nuovo un altro spostamento di denaro dai contadini ai capitalisti, e i manufatti 1 milione passano da qui a qui. I capitalisti acquistano materie prime per 1 milione dai contadini, perché il cibo prodotto dai contadini, cioè diciamo quello che viene prodotto, il raccolto, serve sia come cibo che come materia prima, quindi per contadini si intende, diciamo, il raccolto include tutto ciò che può essere anche materie prime da utilizzare anche dai contadini stessi, quindi sementi e quant'altro. Allo stesso modo i manufatti che vengono prodotti dagli artigiani sono sia manufatti, quelli che vengono acquistati dai proprietari terrieri sono manufatti che chiameremo di lusso, quindi per il consumo finale, che beni strumentali, quindi non so, la vanga piuttosto che quello che viene utilizzato come capitale fisso dai contadini per poter portare avanti la loro produzione. Quindi vediamo che gli stock iniziali si sono redistribuiti, quindi i totali sono sempre identici, ma adesso non sono più distribuite fra le diverse classi come erano all'inizio. Dobbiamo arrivare, vi hanno detto che siamo in riproduzione semplice, quindi alla fine dobbiamo arrivare ad essere di nuovo nella situazione iniziale, quindi che ne continua l'esempio, dice beh, c'è il consumo intermedio, per consumo intermedio si intende quello che viene consumato nell'attività produttiva, quindi non consumo finale ma consumo appunto intermedio, quindi i contadini utilizzano perché qua si fa la solita ipotesi che si faceva all'epoca, cioè che i salari fossero la sussistenza, quindi i lavoratori erano dei mezzi di produzione, per cui quello che mangiavano era il consumo di quel fattore di produzione lì, che erano i lavoratori, quindi non si considera come consumo finale, ma come semplice riproduzione fisica del fattore lavoro. E quindi 2 milioni di cibo vengono consumati, e qui da 5 passiamo a 3. Poi c'è il consumo intermedio dei capitalisti, stesso discorso, 1 milione di cibo e 1 milione di materie prime, che entrambi fanno parte del raccolto, e quindi altri 2 milioni spariscono. Dopodiché ci sono i rimpiazzi del capitale fisso, lo strumento che si rompe, eccetera, che viene ricostituito, quindi i contadini utilizzano i milioni di manufatti che hanno acquistato e consumo intermedio, e quindi anche qui se ne va 1 milione in manufatti. E poi c'è il consumo finale da parte dei proprietari terrieri, che sono l'unica classe che consuma, cioè consumo finale nel senso non sussistenza ma qualcosa di più, ovviamente clero e aristocrazia, come stavamo dicendo prima, che consumano 1 milione di prodotti alimentari e 1 milione di manufatti. Restiamo con niente tranne i 2 milioni in contanti che avevamo all'inizio, che però vengono pagati dai contadini e ai proprietari terrieri, quindi questi 2 milioni passano dai contadini ai proprietari terrieri. Siamo arrivati alla fine del ciclo produttivo, viene fatto il raccolto, viene prodotta la produzione e quindi il raccolto sarà identico a quello dell'anno precedente, 5 milioni, e siamo al termine, quindi lo ritroviamo presso la classe dei contadini, e i manufatti uguali, produzione identica a quella dell'anno precedente, appena prodotti, sono ancora presso gli artigiani, e quindi ci ritroviamo esattamente nella stessa situazione da cui eravamo partiti. Quindi sostanzialmente che ne vuole fare vedere appunto tutto questo flusso circolare, perché comunque questo sarebbe lo scambio triangolare, viene chiamato, quello che fa vedere lui, perché tutto quello che viene prodotto, soltanto il consumo dei proprietari terrieri è qualcosa che sparisce, cioè che viene proprio consumato e se ne va. Tutto il resto è produzione che verrà poi riutilizzata nel periodo successivo per poter riprodurre il sistema. E l'unica classe che produce un reddito,
come?
No, c'è soltanto una sostituzione del capitale consumato, ovviamente, appunto, che ne è, oltretutto non siamo addirittura in un sistema precapitalistico, perché poi Marx invece con gli schemi di riproduzione estesa va ad affrontare tutto il discorso dell'accumulazione, ma qui addirittura i fisiocratici che ritenevano che la classe degli, insomma, chi produceva manufatti, chi non lavorava in agricoltura non producesse nulla, non producesse più sovrappiù e quindi plus valore. Infatti l'unica classe, cioè il denaro, il reddito poi si trova appunto presso i contadini, viene trasferito, quindi qui la classe reddituale rilevante è quella della rendita, non quella del profitto, e quindi non c'è il discorso del capitale, proprio non esiste nel tavolo economico. Lo introdurrà Marx. Quindi la classe dei contadini è l'unica che produce plus valore. La classe dei capitalisti è sterile perché il valore della loro produzione è esattamente uguale al valore di quello che loro consumano e quindi non generano un reddito netto. Reddito netto vuol dire un reddito oltre ciò che è semplicemente destinato alle necessità di riproduzione del sistema. I proprietari terrieri sono gli unici che consumano e lo fanno attraverso il pagamento che ricevono della rendita da parte dei contadini. Quindi il consumo di contadini e capitalisti, quello che vi ho detto prima, è intermedio perché si fa l'ipotesi dei salari a livello di sussistenza. Quali sono i concetti fondamentali che poi verranno assorbiti, diciamo, che poi contribuiranno allo schema, all'impianto teorico della contabilità nazionale? Anche qui il riferimento bibliografico che vi do qui è quello di Gilibert, un lavoro del 77, dove lui, Gilibert era un grande studioso del tableau economico di Quesnay, quindi ha scritto montagne di cose, in questo testo in particolare evidenzia tutti questi aspetti che vi sto per elencare brevemente, se vi interessa dovrei averlo anche in PDF da qualche parte. Quindi produzione e consumo come flusso circolare, analisi in termini di classi sociali che Quesnay individua in maniera differente da come la individuerà Marx, cioè a seconda del ruolo svolto nell'attività produttiva, secondo l'idea che Quesnay aveva in testa, quindi questa cosa che gli agricoltori sono produttivi, gli altri no, però l'idea di organizzare l'analisi in termini di classi sociali viene da Quesnay, è il fatto che i mezzi di produzione devono essere anticipati. Può sembrare banale, ma in realtà è un punto molto importante, da cui poi nasce anche tutto il discorso che so io del circuito monetario, dove si fa un ragionamento in termini monetari, cioè deve esserci la possibilità di finanziare la produzione prima che la produzione avvenga, quindi il ruolo del sistema, diciamo, del credito bancario. Qui lo si pensa più in termini fisici, ma il ragionamento è lo stesso. I mezzi di produzione devono essere anticipati perché ovviamente per poter produrre occorre che capitale fisso, capitale circolante, forza lavoro siano disponibili ovviamente all'inizio del periodo produttivo. Quindi questi tre concetti sono quelli che poi verranno portati avanti sia nell'analisi teorica che proprio nell'impianto della contabilità nazionale. Il passo teorico successivo sono appunto gli schemi di riproduzione di Marx. Anche Marx riconoscerà esplicitamente il fatto che i suoi schemi di riproduzione partono dal tableau economico di Quesnay, quindi non è una interpretazione posticcia, ma è lo stesso Marx a riconoscere l'eredità intellettuale da parte di Quesnay. Sempre Gilibert nel 77, poi un altro lavoro del 91 fa un'analisi abbastanza dettagliata, approfondita del legame fra tavole economiche e schemi di riproduzione. Che cosa cambia Che cosa fa Marx in più, che cosa modifica dell'impianto di Keynes? Beh, ovviamente il discorso della produttività esclusiva dell'agricoltura, chiaramente Marx elimina in qualche modo il problema della rendita, si concentra sui profitti e quindi analizza un'economia capitalistica e non certo precapitalistica, quindi la manifattura non è più la manifattura artigianale a cui pensava Keynes, ma è una manifattura organizzata capitalisticamente, quindi con l'accumulazione del capitale che Keynes non considerava. E quindi la principale forma di reddito non è più la rendita, ma è il profitto. E poi alla distinzione che fa Keynes tra classe produttiva e classe sterile, Marx sostituisce la distinzione tra chi produce le sussistenze e chi produce materie prime e beni strumentali. Questa nella primissima stesura degli schemi di riproduzione, poi dopo introduce anche la produzione di beni di lusso e una serie di altre cose, però vabbè, adesso qui non stiamo ad entrare troppo nel dettaglio. Quello che è importante è che la distinzione che fa Marx rispetto alla distinzione che faceva Keynes riflette la sua idea della distinzione fra capitale variabile e capitale costante, cioè capitale variabile è la forza lavoro, capitale costante è il capitale, come non so, nel senso stretto, che ovviamente questa distinzione all'interno dello schema teorico di Marx è fondamentale nella spiegazione che lui dà del fenomeno dello sfruttamento, quindi profitto al posto delle rendite e capitale costante contro capitale variabile come distinzione fondamentale di categorie, insomma. Anche qui c'è una lunga citazione che non stiamo a leggere, però questo viene dalla tesi di dottorato di Leontief, che si è occupato proprio della scuola russo-tedesca dei modelli circolari, perché tutta questa parte, diciamo, questa scuola parte da il cercare di risolvere il problema della trasformazione in prezzi in Marx, che come sappiamo era stato posto in maniera analiticamente scorretta, quindi non si riusciva a sistemarlo, e poi da questa analisi, ovviamente l'errore è stato corretto, la cosa è stata ampiamente dibattuta, nasce tutta questa scuola, si chiamava scuola russo-tedesca perché era molto sviluppata appunto in Russia e in Germania, che poi ha portato anche a, diciamo, la nascita di tutti quei sistemi che sono stati utilizzati operativamente per la pianificazione anche in seguito. Quindi quello che Leontief vuole sottolineare è che i fenomeni economici includono una lunga serie di relazioni causali, quindi sono fenomeni molto complessi che riguardano una serie molto lunga di fenomeni, e quindi bisogna riuscire a organizzare tutta questa serie molto complessa di relazioni, interrelazioni, in maniera da poterne trarre delle informazioni che siano utili e che possano essere utilizzate per l'interpretazione di determinati fenomeni. Quindi il concetto di flusso circolare, secondo Leontief, è proprio quello che serve a identificare quelle relazioni causali che sono specifiche della sfera economica, cioè sostanzialmente, collegandoci a quello che dicevamo prima, quello che dipende dalle condizioni fisiche di riproduzione, e distinguendo quindi queste relazioni, che sono le uniche relazioni deterministiche che abbiamo all'interno di un sistema complesso che include relazioni che deterministiche non sono affatto, da tutto il resto, non dicendo che tutto il resto non è importante, dicendo che all'interno sono problemi distinti, e quindi l'idea di flusso circolare ci consente di isolare le due sfere. E il concetto principale è sempre quello di riproduzione. Tutto quello che riguarda la riproduzione fisica del sistema, quindi il flusso circolare concerne la riproduzione fisica del sistema, da tutto quello che invece dipende dalle relazioni sociali. Quindi ovviamente la contabilità è una cosa in qualche modo deterministica e serve a gestire le questioni che riguardano strettamente la sfera della riproducibilità. Poi registra anche tutte le questioni collegate alle distribuzioni reddituali, eccetera, ma non è qualcosa che può entrare all'interno del discorso della pianificazione o dell'analisi proprio analitica in termini matematici. Quindi, in questo senso, che è un po', se avete letto i lavori di Pasinetti, un po' quello che fa lui quando distingue la sfera preistituzionale con quella istituzionale, intende esattamente questa cosa qua. Quindi quelle cose che possono essere inserite dentro un modello analitico, ecco tutte quelle cose che invece non dipendono, cioè dipendono dall'interazione sociale, quindi dalla lotta di classe, come vogliamo chiamarla.
Qualche gatto di Barras,
no? Beh, Barras ovviamente era un
maschio.
Sì, certo, sì, sì.
Beh, i fenomeni strutturali.
Sì, ma infatti da un punto di vista strettamente analitico non c'è un'enorme differenza fra lo schema di Barras e quello di Sraffa. Ovviamente poi ci sono tantissime differenze, però l'idea era quella di pensare ad un sistema. Cioè, i primissimi marginalisti comunque avevano in testa questa, perché all'epoca era quello ciò di cui si. Ciò di cui si discuteva, il metodo era quello lì. Ok, quindi arrivando a come sono fatti i conti nazionali, il punto, diciamo, il cuore è dato dalla sequenza dei conti, quelli che si chiamano conti non finanziari, che non significa che non includano variabili finanziarie, ma significa che non, cioè, sono divisi in due, la sequenza dei conti non finanziari, e poi ci sono i conti finanziari dove c'è tutte le riserve monetarie, tutte le cose che riguardano, diciamo, gli stock e flussi della banca centrale, banconote, eccetera. Quindi qui vengono registrati tutti i flussi che avvengono durante il periodo contabile di interesse, si parte dalla produzione e si arriva fino all'indebitamento netto, cioè la posizione netta verso l'estero, ovviamente può essere positiva o negativa, non è necessariamente detto che sia negativa. L'identità contabile fondamentale è che tutti i beni e i servizi che vengono prodotti sono o consumati o accumulati o esportati, e parallelamente tutti i beni e servizi che vengono consumati sono o prodotti domesticamente oppure importati. Sono le due equazioni con identità contabili fondamentali. I settori istituzionali che vengono considerati sono le famiglie, le società non finanziarie, le società finanziarie, il governo, il resto del mondo. E vabbè, l'economia, i primi quattro sono l'economia totale, e poi c'è il resto del mondo con il quale ovviamente si generano tutte le relazioni, i redditi ricevuti, i redditi pagati. E ovviamente poi ognuno di questi settori all'interno ha altri subsettori, cioè ce ne sono poi, insomma, anche se andate a vedere in Istat così come in OCSE eccetera, ci sono poi moltissime disaggregazioni, sottodisaggregazioni. Noi qui, anzi adesso vediamo velocemente soltanto con l'economia nel suo complesso, anche perché per fortuna, perché già non si niente, se avessi fatto il tabellone se saremmo buttati dalla finestra. Questo è semplicemente una citazione dal manuale della contabilità nazionale, appunto quello del 2009, quindi l'identità contabile fondamentale viene elaborata all'interno di una serie di conti che sono tra di loro collegati, perché alla fine di ogni conto abbiamo una grandezza che bilancia, cioè che adesso lo vediamo, che è residuale rispetto alle altre, e la grandezza che chiude ogni conto è la grandezza che apre il conto successivo, quindi tutti i conti sono tra di loro collegati. E si registra qualunque tipo di transazione che riguarda diversi tipi di attività economica, che avvengono ovviamente all'interno del periodo contabile, e insieme anche ovviamente ai bilanci iniziali, come dicevamo, e ai bilanci finali. Quindi ogni flusso è legato a un particolare tipo di attività, come la produzione, la generazione, la distribuzione e la redistribuzione e l'utilizzo del reddito. Quindi l'attività produttiva genera il reddito che poi viene distribuito, redistribuito ed utilizzato. Quindi il sistema dei conti nazionali si ha come punto di origine l'attività produttiva, quindi nulla avrebbe modo di esistere senza che ci fosse un'attività produttiva a generare questo reddito, questo plus valore. Ecco, non so quanto voi possiate vedere da laggiù, comunque i conti sono sette, quindi i primi cinque e poi gli altri sono la pagina dopo. Si parte dall'output, cioè la produzione totale, tutto quello che viene prodotto. Allora ci sono le risorse e gli utilizzi. Allora, per organizzarmi meglio mi sono fortunatamente scritto due punti. Allora, risorse e utilizzi, che sarebbero, diciamo, come dare e avere in partita doppia, no? Quindi abbiamo la produzione totale, nel primo conto che è il conto della produzione, tra le risorse abbiamo la produzione totale e poi queste sono, vabbè, tasse, sussidi che vengono ottenute dai produttori sui prodotti, non sull'attività produttiva, ma sui prodotti. Dalla parte degli utilizzi abbiamo il consumo intermedio, quindi tutte le transazioni, diciamo così, interindustriali, cioè quel consumo di beni e servizi che vengono consumati non per consumo finale, ma per produrre altri beni e servizi. Quindi la differenza tra la somma, il valore della produzione totale, incluse tasse e sussidi, e il consumo intermedio ci dà il valore aggiunto lordo o equivalentemente il prodotto interno lordo. Quindi il valore aggiunto è residuale, nel senso che abbiamo il totale delle risorse, sottraiamo, e questa è la voce che bilancia, quindi che fa sì che risorse utilizzi siano uguali. Lo portiamo nel conto successivo, che è quella della generazione del reddito. Quindi qui c'è la produzione, subito dopo la produzione, ovviamente subito dopo significa in tempo logico, non in tempo storico, perché chiaramente tutto avviene in maniera continua, non è che ci sia un tempo discreto, però in termini logici abbiamo prima la produzione, poi la generazione del reddito. Quindi tra le risorse sono fondamentalmente il prodotto interno lordo, gli usi, gli utilizzi, includono come viene utilizzato questo, come viene distribuito questo prodotto. I salari, compensazione imprese, include anche tutti i vari, insomma, contributi sociali, eccetera, eccetera, non ci sono soltanto i salari a senso stretto. Comunque ciò che va ai lavoratori, e poi ci sono tutte anche qui tasse, sussidi, eccetera, che ci interessano meno in termini concettuali, poi diventano rilevanti solo in termini quando si va proprio a fare, insomma, contabilità nello specifico, e che la differenza, quindi la voce che bilancia, è quello che si chiama surplus operativo e reddito misto, che sarebbe volgarmente il profitto. Reddito misto perché ci sono il reddito degli imprenditori viene suddiviso tra una parte che è equivalente al salario, cioè una parte che viene imputata contabilmente alle ore di lavoro che effettivamente chi organizza la produzione fa all'interno, e poi una parte di profitto, si chiama reddito misto. È molto difficile ovviamente separare le due quantità da un punto di vista contabile. Quindi il profitto, una prima cosa importante che emerge esattamente come emerge dal punto di vista teorico, come abbiamo visto prima, che il profitto è un residuo, è un residuo, cioè una volta che tu hai il valore del prodotto interno lordo, distribuisci i salari e quello che resta è profitto, quindi viene appunto calcolato in maniera residuale, perché i salari devono essere distribuiti perché la forza lavoro è quella che genera il plus valore, e quindi non si può che distribuire il salario prima di determinare il profitto. Il terzo conto, quindi qui, anche qui, l'ultima voce è la prima voce del punto successivo, quindi nel terzo conto, che è quello dell'allocazione del reddito primario, che ci consentirà poi di calcolare il GNI, che sarebbe il gross national income, il reddito nazionale lordo, cioè ci sono tra le risorse i profitti, i salari, vabbè, facciamo così per farla breve, anche qui ci sono delle cose che riguardano tasse, poi ci sono salari ricevuti, di laurea, poi salari pagati, queste sono relazioni con, cioè, le rimesse dei lavoratori stranieri in Italia, italiani all'estero, eccetera, e poi ci sono i redditi da proprietà, quindi tutti quelli che sono tassi di interesse, insomma, rendite finanziarie sulla proprietà di attività finanziarie. Anche qui li vediamo sia di qui che di qui, perché questi sono i redditi ricevuti e questi sono i redditi pagati. Quindi in realtà la differenza fra il prodotto interno lordo e il GNI è semplicemente data da questa posizione verso l'estero, cioè in un sistema chiuso i due concetti sarebbero esattamente identici. Ok, quindi la differenza è data da se i redditi ricevuti sono più alti di quelli pagati, c'è una differenza positiva, altrimenti c'è una differenza negativa. Il quarto conto è quello della distribuzione secondaria del reddito, cioè qui si includono tutti i vari tasse, contributi sociali, pensioni, eccetera, eccetera, quindi distribuzione secondaria, perché poi ci sono tutti i trasferimenti, diciamo, pubblici. Quindi anche qui abbiamo tasse su reddito e ricchezza ricevute e dall'altro le abbiamo pagate. Qui abbiamo i contributi ricevuti, i contributi pagati, ovviamente non è che ci sono soltanto quelli ricevuti dall'estero, quelli pagati all'estero, è chiaro che quelli ricevuti da lavoratori italiani in Italia si cancellano con quelli pagati, cioè la massa dei contributi pagati sono quelli che vengono pagati ai lavoratori residenti nazionali e quelli che vengono pagati fuori. La massa di quelli ricevuti, idem, sono la massa di quelli ricevuti da italiani residenti e da quelli ricevuti da non residenti, quindi la differenza tra i due è quello che va, che esce dai confini nazionali. Lo stesso per i trasferimenti correnti. E la differenza fra tutti questi, praticamente il GNI più questa posizione netta verso l'estero di contributi, tasse, eccetera, pagati e ricevuti, ci dà il reddito disponibile. Quindi di nuovo, in un'economia chiusa, in un sistema chiuso, in un ipotetico sistema chiuso, PIL, GNI e reddito disponibile sono esattamente identici, quindi la differenza tra i tre concetti di reddito dipende esclusivamente dalla posizione finanziaria verso l'estero, ok? A questo punto il reddito disponibile viene consumato e quello che non viene consumato determina il risparmio lordo. Risparmio lordo, che è anche in questo caso il primo, la prima voce del conto successivo, che c'è un nome troppo lungo, quindi sarebbe il cambiamento della ricchezza netta dovuta a risparmi e trasferimenti di capitale. Quindi abbiamo il risparmio lordo più i trasferimenti di capitale, anche qui ricevuti, pagati, li vediamo da tutte e due le parti perché ovviamente è. E di qua abbiamo anche il consumo di capitale fisso, ci dà il cambiamento nella ricchezza netta, appunto dovuto a questi due fattori, che è riportato di qua, di no. Sì, qui questi ultimi due conti sono più, diciamo, vedete che compaiono le stesse cose, sono più redistribuzione contabile che non, diciamo, tecnicamente come quelli che abbiamo visto prima. Quindi fondamentalmente quello, i risparmi lordi più il consumo di capitale fisso corrispondono a, sotto i, diciamo, gli utili, le risorse corrispondono poi a la formazione di capitale fisso, quindi per semplificare il nuovo investimento in macchinari, quindi appunto il capitale fisso. Queste che sono acquisti e vendite di beni finanziari che siano non prodotti, quindi non so, possono essere copyright, cose di questo, insomma, cose che non sono state prodotte all'interno del sistema economico. E la differenza fra i due, la voce che bilancia, è l'indebitamento netto verso l'estero, che appunto può essere o positivo o negativo. Quindi quello che viene risparmiato poi va, se c'è un risparmio positivo, sarà una posizione positiva verso l'estero, da qualche parte, cioè non è che restano lì, da qualche parte vanno questi, cioè questi flussi. Poi chiaramente in un sistema chiuso qui sarebbe zero e tutto sarebbe chiuso all'interno del sistema. Io qui ho tagliato tante voci che in realtà ci sono, che vabbè, non sono così interessanti in questo momento, visto che stiamo solo dando uno sguardo d'insieme, giusto per capire come funziona la logica. Però se volete, se vi interessa, potete tranquillamente scaricare questi dati, sono tutti liberamente scaricabili, sia in Istat, Eurostat, OCSE, Nazioni Unite, chi più ne ha più ne metta, quindi si trovano molto facilmente, con tutte le cifre, quindi per tutti i paesi, almeno per tutti i paesi europei o quantomeno per tutti i paesi OCSE. Questo è soltanto, adesso non lo stiamo, questo ve lo faccio vedere soltanto per confrontarlo con quello che abbiamo visto prima nel tableau economico di Kenè, che erano tre nodi con alcune frecce che ricordo. Questo viene dal manuale delle Nazioni Unite 2009, quindi adesso non mi ricordo la pagina comunque, e qui fa vedere come, diciamo, la contabilità nazionale ovviamente adesso è molto più complessa di come poteva essere lo scambio triangolare di Kenè o anche quello di Marx, nella riproduzione sia semplice che estesa, perché chiaramente qui si tiene conto di tutti i flussi che avvengono effettivamente in un sistema economico. Però vedete che comunque abbiamo una circolarità, questi sono i bilanci iniziali, questi sono i bilanci finali, questi sono tutti i flussi, tutte le transazioni che collegano i bilanci iniziali con i bilanci finali e che riassumono tutto quello che avviene in un periodo contabile, nell'anno contabile. Ovviamente, come dicevamo all'inizio, non si tratta, la sequenza è una sequenza logica, non una sequenza temporale, quindi il prima e il dopo si intendono appunto come tempo logico, non come tempo storico. Però il, diciamo, quello che è importante è che anche la contabilità nazionale segue la stessa logica che abbiamo visto essere quella di Quesnay, quella di Marx, quella di Leontief, cioè avviene la produzione, è l'attività produttiva che genera il plus valore, quindi il lavoro applicato al capitale genera un plus valore che poi viene distribuito. Ovviamente qui parte poi tutto il discorso, qui c'è la regola distributiva che è quella tra capitale e lavoro, poi ci sono tutte le varie questioni istituzionali legate a contributi sociali, insomma al welfare eccetera. Però la logica è esattamente quella, il reddito viene generato dalla produzione e poi viene distribuito a seconda di regole che non dipendono da necessità fisiche, ma dipendono da una serie di aspetti istituzionali che sono al di fuori della sfera deterministica di quello che può essere semplicemente la pianificazione materiale di quello che serve fisicamente per riprodurre la società. Vabbè, qui anche andiamo un po', magari un po' veloce, che non vorrei tediarvi oltremodo, però giusto per farvi vedere invece che cosa sono le tavole input-output. Questo è il contributo che ha dato Leontief alla contabilità nazionale e che poi è stato utilizzato, insomma, è stato utilizzato ampiamente sia in teoria, insomma, in analisi empiriche più accademiche che anche in termini operativi da un punto di vista proprio di politica economica, che è lo schema input-output. Allora, qui vengono semplicemente, questa è semplicemente una matrice che registra una serie di transazioni. Questo rettangolo qui è quello delle transazioni preindustriali, quindi qui abbiamo l'industria 1, l'industria 2, l'industria 3, eccetera, eccetera, qui pure, industria 1, 2, 3, eccetera, quindi questa cella qui sarà il consumo intermedio, cioè quanto output, quanta merce 1 viene utilizzata per produrre la merce 1, quanta merce 1 viene utilizzata per produrre la merce I, quanta merce 1 viene utilizzata per produrre la merce M, e così via. Qui abbiamo l'industria I, quindi quello che l'industria I vende a tutte le altre industrie, quindi quanta merce I viene usata dall'industria 1, quanta dall'industria I e quanta dall'industria M. Quindi sulla diagonale abbiamo l'autoconsumo, cioè la merce prodotta da quell'industria utilizzata per la riproduzione di quell'industria, e fuori dalla diagonale abbiamo invece gli scambi interindustriali con le altre industrie. Quindi ovviamente ogni bene, con un livello di disaggregazione non grandissimo come quello che abbiamo nei conti nazionali, tutti i beni vengono utilizzati sia come beni di consumo che come beni intermedi, e quindi qui abbiamo proprio le quantità, non sono quantità fisiche, ma sono quantità ovviamente a prezzi correnti, perché sarebbe impossibile avere delle quantità fisiche. Quindi questa colonna è la somma, quindi questo è la somma di questa riga, questa è la somma di questa riga, e quindi dal totale della produzione intermedia dal punto di vista di quanto prodotto dell'industria 1 va a tutte le altre industrie. Qua sotto abbiamo la somma della colonna, quindi questa è sempre produzione intermedia, però dal punto di vista di quanti input utilizza l'industria 1, quindi qui è quello che l'industria 1 compra da tutte le altre industrie inclusa se stessa, qui quanto l'industria 1 vende a tutte le industrie inclusa se stessa, okay. Questa è la domanda finale, che ovviamente include consumo pubblico, consumo privato, esportazioni, investimenti, quindi la somma di consumo intermedio e consumo finale corrisponde alla produzione totale. Queste sono le importazioni e questa, quindi queste sono le importazioni finali, e quindi questa qui sarebbe la domanda finale importata, che è data da tutto quello che viene consumato meno quello che viene importato. Quindi ciò che viene consumato può essere sia prodotto domesticamente che importato, la differenza fra la domanda finale totale e le importazioni finali ci dà la domanda finale che viene prodotta domesticamente. Qui vabbè, queste sono le tasse, queste sono le importazioni intermedie, E quindi qui abbiamo poi la somma della produzione intermedia, delle tasse e delle importazioni che ci dà la produzione intermedia, vabbè, prezzi di produzione. Quindi abbiamo anche qui le quantità totali, che ovviamente sono, cioè i totali sono uguali, ma poi a livello della singola industria i totali di colonna e di riga non sono uguali naturalmente, cioè sono uguali soltanto i totali aggregati. Ecco perché quando si ragiona di produttività in termini di valore aggiunto per lavoratore o di valore aggiunto per ora lavorata, in realtà si sta sbagliando dal punto di vista contabile, cioè è un concetto che ha senso soltanto in termini aggregati, perché valore aggiunto e PIL sono uguali in termini aggregati, ma una volta che noi andiamo a vedere invece queste grandezze in termini settoriali non sono più uguali, cioè questo non è uguale a questo, questo non è uguale a questo, sono solo gli aggregati che sono identici. Quindi il discorso della produttività ha senso visto per riga, perché qui abbiamo beni omogenei, qui abbiamo quantità di merce 1 che va all'industria 1, quantità di merce 1 che va all'industria 1, stiamo sempre parlando di merce 1. Qui abbiamo merci eterogenee, il valore aggiunto viene calcolato come differenza tra un valore globale della produzione e il valore di una serie di merci eterogenee più una serie di cose che sono tassazione e che non c'entrano niente con il valore della produzione o il valore degli input in senso stretto. Quindi quando noi prendiamo il valore aggiunto di una singola industria e lo rapportiamo alle ore lavorate, stiamo utilizzando una grandezza che è, nella migliore delle ipotesi, sbagliata da un punto di vista contabile, nella peggiore delle ipotesi è una grandezza che serve a portare avanti un discorso, diciamo così, ideologico, perché il valore aggiunto calcolato a livello di settore, che cos'è il valore aggiunto? La somma di salari e di profitti. Se noi vogliamo collegare l'andamento dei salari a quello della produttività, che cosa stiamo dicendo? Cala la produttività, diminuiamo i salari, ma la produttività calcolata in questo modo, cioè il valore aggiunto, cala anche a seguito, che ne so, c'è una crisi, calano i profitti, quindi è il rischio di impresa che in teoria dovrebbe scaricarsi su una compressione dei profitti, non dei salari. Cioè tutto il ragionamento sul collegare i salari alla produttività, dove la produttività è calcolata in quel modo, serve di fatto a scaricare il rischio di impresa sui salari e non più sui profitti. Quindi non è soltanto, cioè non è una questione così secondaria anche da un punto di vista di contrattazione, eccetera. Se invece guardiamo la produttività come prodotto per ora lavorata, valore del prodotto per ora lavorata, allora si può ragionare in una maniera diversa. L'ultimo caso, uno degli ultimi casi, è stato quando si parlava del settore bancario, e lì Confindustria utilizzava proprio il valore aggiunto del settore bancario per ora lavorata, e chiaramente non funziona. Chiudo, vabbè, queste sono le tre identità, le tre definizioni alternative del PIL, con l'approccio della spesa, cioè fondamentalmente il PIL come valore della spesa finale, quindi consumi, investimenti, esportazioni nette, il PIL calcolato secondo l'approccio della produzione, quindi valore della produzione totale meno valore della produzione intermedia ci dà una grandezza che è identica alla prima, ma calcolata in un'altra, cioè a cui si arriva attraverso un altro metodo. Il terzo, l'approccio del reddito, quindi salari più profitti, lasciamo perdere le tasse che ci interessano poco. Quindi se noi calcoliamo il PIL in questi tre modi, otteniamo tre grandezze che sono esattamente identiche, quindi queste tre definizioni sono diverse tra di loro, ma sono equivalenti. Fa vedere come tutte queste grandezze non sono uguali per caso, sono uguali perché è tutto un sistema contabile che è coerente, e che per essere coerente deve rispettare comunque queste tre identità, si chiamano identità, però se sono equazioni. L'equazione la staviniamo noi, l'identità è così e basta, insomma. Questo è giusto per curiosità, questo è lo schema di Leontief, quindi abbiamo le quantità lorde che sono uguali alle quantità intermedie più la domanda finale. Si può poi riscrivere in questo modo, questa è la matrice dei requisiti intermedi, quindi la matrice degli input intermedi, quindi che va, sostanzialmente ci dice quante unità di ogni merce ci serve per produrre un'unità di qualunque altra merce, quindi è la stessa matrice interindustriale che abbiamo visto prima, però in termini unitari. Questa serve per cosa? Per dire, ok, se per produrre un tavolo mi servono 3 assi di legno, per produrre 4 tavoli me ne servono 12. E quindi se vogliamo immaginare di pianificare la produzione di un certo, una certa, di un certo insieme di beni, ci occorre conoscere quali sono i requisiti unitari per poter capire quanto e cosa dobbiamo produrre nell'economia. E questa matrice qui, che vedete qua in parentesi inversa, è quella, la famosa inversa di Leontief, che serve proprio quello. Cioè noi partendo da un vettore di merci finali, cioè noi vogliamo arrivare a produrre quest'anno queste merci finali, che siano beni di investimento o beni di consumo, e per farlo, applicando questo operatore, possiamo calcolare le quantità lorde che ci occorrono per avere poi in questo vettore di consumo alla fine del periodo a disposizione. Questo era più o meno lo schema che si utilizzava appunto proprio per la pianificazione, dove la pianificazione si faceva. Finito. Poi per chi vuole ci sono i